Lettura numero 15, pagina 119. Giocava spesso con un ragazzetto russo di 14 anni che stava disteso nella stanza grande di Janosch perché aveva una piaga, ormai cicatrizzata, a una gamba. Poi tentava di annebbiare il proprio dissidio interiore con l'alcol dell'ambulatorio e spesso vagava come un'ombra per la baracca. Erano altri in realtà a regnare nel Rivier. Robert mi spedì ad ora, dove andai soprattutto per vedere Stane e Zvrasko. Poi mi domandavo perché dovesse toccare a me il privilegio di fare la radiografia del torace quando ce n'erano tre straiati di traverso su due lunghe casse che gli scossoni del camion sballottavano nel buio. Grazie che cosa avevo ottenuto di poter riflettere su quei corpi che stavano sopra e dentro le casse, come se mi trovassi sulla sponda opposta di una grande e impassibile fiumana. Io avevo cura dei malati, certo, si sarebbero sentiti più soli senza la mia vicinanza. Ma quanti altri sarebbero stati pronti a prendere il mio posto e avrebbero potuto essere altrettanto premurosi? Da ragazzo sognavo di scrivere un libro in cui un uomo si sarebbe fatto notare per la sua bontà, ma questo non bastava a riscattarmi di fronte a milioni di morti. La spiegazione, come sempre, è molto semplice. Quello sloveno che a Dachau mi aveva incluso nell'elenco dei nuovi infermieri aveva tentato di salvare qualcuno che forse sarebbe stato utile, così gli pareva, alla sua gente. Non so chi fosse, ma secondo le mie forze ho tentato di non deluderlo, o, se non vive più, di non deludere le sue ceneri. Eppure, durante quel viaggio ad ora, mi sentivo intorto. Il telone del camion sventolava e l'SS dietro di me se la prendeva con l'autista che gli faceva perdere continuamente l'equilibrio. Non avevo voglia di stare dietro a quel che diceva e mi domandavo perché proprio lui sarebbe rimasto vivo. Perché era un buon carnefice? Ma nemmeno, forse era soltanto un ottuso come tanti, una bocca che mastica, uno stomaco che digerisce, un sesso che funziona come uno stantuffo. Alcuni, oltre a questo, hanno anche bisogno di un caporale che li faccia rigare dritti. L'SS brontolava perché nelle curve ci si sbilanciava, ma se gli fosse accesa un po' di luce nella zucca non sarebbe restato lì a fare la guardia degli scheletri su un camion che correva verso la centrale della morte. Invece la sua zucca era buia come la notte in cui stava sprofondata la sua patria, una notte in cui tutto era possibile. Le file dei tubercolotici che devi vestire sul pavimento, e radiologo in tenuta d'ordinanza con grembiule di cuoio e guanti di gomma. All'estremità di una baracca, in fondo al corridoio, c'era una stanzetta dove questo radiologo esaminava i toraci, mentre sul pendio dietro alla baracca ardeva un'alta catasta di corpi. Medico solerte, che insommergibile ormai condannato agli abissi, continua a esaminare gli alveoli polmonari dell'equipaggio. Non so che cosa mi aveva trovato, so che mi liquidò in 5 minuti. Poi aspettai alcuni lunghi giorni il camion che doveva riportarmi ad Arzungen. Era l'epoca delle grandi migrazioni dalle province orientali. D'ora era piena di autocarri che arrivavano dalla stazione ferroviaria. Per il resto tutto si svolgeva come in dicembre, quando eravamo arrivati. Le baracche sparse lungo il pendio d'argilla, argilla che era percorsa da gradini e sentieri su cui la neve si mescolava a una poltiglia fangosa. C'erano baracche negli avvallamenti e baracche sui rialzi, tanto che per un attimo ti veniva da pensare a rifugi alpini isolati. Ma giù, nella spianata, le baracche erano ben allineate secondo lo stile dei campi. Nel mezzo si allungava una strada larga, forse più larga di quella che c'era da Dachau, che conduceva a un'uscita imponente per poi continuare fino a perdersi alla vista, dando l'impressione dell'infinito. All'ingresso, come ai lati di un ponte levatoio, c'era un corpo di guardia. Di lì, mattina e sera, le schiere inquadrate transitavano al passo. Quando le guardavo dalla baracca appollaiata sull'altura, mi pareva che sulla strada in pianura si muovessero truppe fantastiche, a cui le strisce grigie e azzurre dei vestiti aggiungevano un loro ritmo spezzato. Vicino all'entrata, una fanfara accompagnava questa lunga processione, con marcette d'incitamento al lavoro la mattina, di onore al lavoro la sera. Le colonne erano come un fiume di fango grigio-azzurro tracciato con la riga, mentre quelle che soffiavano nelle trombe al loro passaggio erano anime perdute. I suonatori, certo, avevano il diritto di salvarsi la vita ricevendo un supplemento di cibo in cambio della loro musica, In fin dei conti si trattava del loro mestiere. Eppure quello era un concerto proprio penoso e dagli strumenti uscivano solo note stridule. Tutti i giorni i camion che arrivavano al campo portavano cataste di ossa che dapprima erano state coperte dalla neve e che poi, quando il disgelo l'aveva ramollita, erano state spruzzate con la calce. Si fermavano sul costone e scaricavano nella melma. Così per i portantini il cammino fino alla fine dell'altura era più breve. L'autista militare fumava una sigaretta, badando a non sporcarsi le scarpe con la fanghiglia spessa. Due giovani in abito zebrato finivano di scaricare il camion. Avevano guanti di gomma nera fino al gomito. Uno era salito sul pianale per tirar giù le ossa di un mucchio rimasto in un angolo. Si muoveva in fretta e furia perché già stava arrivando un altro camion. Era quasi come se quelle ossa spruzzate di calce rivivessero sotto le sue mani, come se volessero facilitargli il lavoro, sfuggendogli agilmente per scivolare laggiù, dove altri guanti di gomma le afferravano per trascinarle fino ai portantini dotati di barelle di legno con rete metallica. E mentre l'autista li incitava a far presto perché doveva ripartire subito, i portantini poggiavano a terra la barella e la riempivano col carico disseccato. Bocche rigate dalla calce, costole che parevano stecche di vimini di una cesta. Ai portantini non veniva in mente che non troppo tempo prima quel carico stava ancora in piedi come loro e andava vestito con i loro stessi cenci a strisce. Già da un po' si erano abituati a fare quel lavoro senza dar segno di incupirsi. Sembravano apprendisti muratori che ridono per una battuta mentre catastano mattoni su una carriola. Lungo il pendio si lanciavano continui avvertimenti e salivano in diagonale per non rovesciare il loro strano carico. Parevano boscaioli che portano i ciocchi su ai carbonai, posando attentamente i piedi sul viscido terreno argilloso, o contrabbandieri che attraversano il confine con merce però senza valore, erbaccia che ricresce tutti i giorni, mentre il confine era quella linea tra la vita e il nulla che la merce senza valore aveva varcato da tempo. E quando tornavano giù assomigliavano a energici operai che si affrettano verso una riserva inesauribile. Qualcuno addirittura si lasciava andare a correre giù per la discesa tenendo la barella per un manico soltanto, di modo che l'altra estremità saltellava sul terreno gibboso e la rete metallica nel mezzo vibrava a scatti. Sì, fu allora che un'atmosfera insolitamente inquieta comparve in Mladen. La sera prima, nell'ambulatorio, avevamo parlato di lui, come se avessimo il presentimento che qualcosa non andava. E avevamo parlato anche del campo di Dora. Frasco raccontò come si era sviluppato. All'inizio, ai piedi dell'altura, erano stati trasportati uomini in abito a strisce, muniti di picconi e badili. Le buche che man mano scavavano nel fianco della collina servivano loro da ricovero e da dormitorio. Poi avevano cominciato ad allargare quelle buche con le mine. Per velocizzare il lavoro, mentre una metà degli uomini dormiva, l'altra metà faceva esplodere le mine, cospargendo i frammenti di roccia i dormienti. Il numero dei nuovi arrivi superava quello dei morti. Vennero scavate le gallerie da cui uscivano le V1 e le V2, che sorvolando il canale della Manica portavano la morte nelle città inglesi. Gli ingegneri e i tecnici tedeschi si erano fatti aiutare da uno stuolo di capacissimi tecnici in casacca zebrata, fra i quali ce n'erano alcuni molto brillanti, specialmente francesi e russi. I francesi, così almeno si mormorava, si erano costruiti perfino una stazione radio clandestina. Non molto tempo prima del mio arrivo, le SS avevano cominciato a cercare febbrilmente qualcosa, al punto da svuotare i pagliericci. I tecnici francesi e russi che lavoravano ai missili si occupavano a modo loro di quei meccanismi complicati e delicati. Si diceva che i meccanici russi avessero immesso dell'urina nelle sottili tubature. I missili, che erano stati portati in Francia e collocati sulle rampe di lancio, si erano rifiutati di partire. Un'altra volta le tubature erano state intasate con la carta. Naturalmente avevano dovuto riportare indietro i missili. Un treno intero di missili. I meccanici erano stati impiccati, 15, a una rotaia innalzata di traverso in mezzo a una galleria. E in quella galleria avevano pigiato non solo i deportati, ma anche tutti i civili, tutte le impiegate e le datilografe. Queste strillavano nel vedere impiccare i 15 russi, così sottoterra, alla luce delle lampadine, mentre tutto intorno stavano alle guardie con i mitra. Una delle ragazze, in seguito, si fece così ardita che un giorno mi portò un tozzo di pane nella baracca, disse Trasco. Ma con quel pane, con quel suo atto di carità, non si sarebbe certo riscattata e ancor meno avrebbe cambiato qualcosa. Noi non eravamo d'accordo e dicevamo che non avrebbe dovuto rifiutarlo quel pane, perché la ragazza era venuta con grande pericolo nella baracca sotterranea, dove lui fasciava i feriti. Dicevamo che le avrebbe dovuto accettare quell'atto generoso, visto che avrebbe potuto pagarla cara la sua visita, se qualcuno l'avesse scoperta. Zrasco non replicava, taceva, pensoso. Proprio in quel momento la sirena ululò e rimanemmo al buio, come davanti alla grande incognita dell'esistenza umana. Zrasco taceva. Si udiva soltanto l'eco dei suoi passi sul pavimento, mentre nella notte echeggiavano i continui ululati delle sirene. Pareva il grido di 100.000 esseri, sprigionato dalle viscere della terra e uscito attraverso una fessura stretta. Fu allora che Stane, nel buio, sbatacchiò gli zoccoli e domandò chi di noi sapesse come stesse Mladen a Nordhausen, che era stata bombardata giorni prima. E proprio in quel momento Mladen ci sorprese col suo arrivo. Era così pallido e smagrito che non ce la faceva stare in piedi. «Cos'hai, ragazzo?» gli chiedemmo. Non ce la faceva neppure star seduto sullo sgabello, e Stane lo sostenne, cingendogli le spalle con un braccio. «Qui è facile per voi», mormorò Mladen, quasi fra sé. «Qui è il paradiso. A Nordhausen l'ambulatorio è una fabbrica con grossi tubi che passano sopra le brande, e il capo è un frocio che imperversa dappertutto, deve guardarsi da lui perfino l'infermiere». Poi la testa gli cadde ciondoloni, come se gli si fosse spezzato il collo. Noi stavamo lì, incerti e pieni di riguardo, mentre lui biascicava che era la pancia, che era il tifo. «Vavà, che tifo d'Egitto!» gli disse paternamente Stane. Mladen taceva, come taceva anche più tardi, disteso nella stanza in cui il dottore polacco visitava i tanti malati e dove dormivo anch'io in quei giorni. Il polacco posò lo stetoscopio sul cuore di Mladen e disse che non era a posto. Mladen, come se rispondesse a un suggerimento nascosto proprio lì, nel cuore, confermò che non era a posto. Subito dopo gridò che stavano arrivando gli aerei e cominciò ad agitare le braccia. «Dai, non vedi che crolla il muro?» urlò. Nel corridoio il dottore disse: «Se gli viene anche la polmonite, per lui è finita». Noi ci aggiravamo intorno al suo giaciglio, ce ne andavamo, poi tornavamo, come ombre. Stava sempre disteso sulla schiena. La camicia bianca gli rendeva il viso ancora più sottile e metteva in rilievo il suo naso un po' piatto. Aveva un'espressione concentrata e assente, come Dachau. Correva voce che conoscesse bene la musica, e forse era vero, perché ti ascoltava come se seguisse qualcosa che non gli stavi dicendo, qualcosa di impalpabile che accompagnava le tue parole. Ci avvicinavamo al suo giaciglio in silenzio, sperando che lui all'improvviso riprendesse vita e ci svelasse l'inganno escogitato per salvarsi da Nordhausen. Ma non parlavamo, anche perché da mesi e mesi vedevamo morire intorno a noi gli uomini a frotte, e sempre però considerando che quella moria non ci avrebbe toccati. Come quando, nel caso di un incendio o di una catastrofe, tendiamo a escludere istintivamente parenti e amici dal cerchio fatale. Nella nostra mente li mettiamo al sicuro, collocandoli su un isolotto etereo e invisibile, dove potranno rimanere invulnerabili nonostante tutto. Per questo noi infermieri restavamo inebetiti accanto a un infermiere morente. La morte non ci minacciava più dal di fuori, ma si era intrufolata tra di noi, e ci credevamo davvero in una ripresa miracolosa, in più con la segreta speranza che la guarigione di Mladen sarebbe stata un salvacondotto anche per noi. La penultima notte, seppure in stato di incoscienza, si lasciò scivolare giù dal letto e si trascinò barcollando a fare i suoi bisogni. Più tardi mi rimproverai di non essermi svegliato per coprirlo e proteggerlo dal freddo, ma tutti noi infermieri conoscevamo bene quel gorgoglio particolare nel petto di un malato e conoscevamo ciò che annunciava. Non sapevamo che fare. Aprimmo il suo portafoglio sgosciato da sotto il cuscino. Desideravamo ingenuamente trovare qualcosa che gli desse sollievo, un qualche talismano che ravvivasse nei suoi occhi la luce morente. Ci ritrovammo in mano la fotografia di una ragazza bionda. Sul retro c'era scritto in bella grafia «Svoja mimica», la tua mimica. Ci venne in mente che nessuno dei deportati aveva con sé un portafoglio. Nessuno aveva con sé una fotografia e che era davvero un miracolo la presenza di quella ragazza fra i giacigli maledetti, un miracolo che avrebbe salvato Mladen. Allo stesso tempo, però, davanti a quel bel viso di ragazza, noi ci dimenticammo di lui. Eravamo come una tribù di barbari per i quali una fotografia è un'apparizione magica. Ce ne rendemmo conto, credo, e ci sembrò che sul volto di Mladen comparisse una lontana sfumatura di amarezza. «Mladen», bisbigliò Miran tenendogli la fotografia davanti agli occhi. «Guarda mimica, Mladen!» Ma lui taceva. Soltanto sotto le palpebre chiuse ondeggiò, appena visibile, il moto di un mare sempre più calmo e nell'orizzonte lontano, sempre più immobile. Poi sembrò che quel nome avesse risvegliato un eco dentro di lui, ormai immerso nel fruscio dell'eternità. Gli occhi rimasero chiusi, il volto tranquillo. Le labbra sorrisero e mormorarono impercettibilmente. «Il lago di Bled, sai, lei là». Poco dopo, Stane corse in cerca della curamina, ma ormai l'iniezione era inutile. Guardavamo attoniti, camminando in punta di piedi, come se non avessimo mai assistito ad altra morte che a quella. Mi sentii in colpa, perché mentre io ero lì per una visita più che altro formale, Mladen era morto. Di nuovo ero stato risparmiato, senza una ragione. E senza una ragione, nella rozza economia del cosmo, lui era stato colpito. Quello che mi dispiaceva di più era il pensiero che, mentre stavo lì sdraiato, avevo cercato di farlo bere e lui mi aveva mandato via, dicendomi di non tormentarlo. Delirava, certo, e chissà se sapeva chi stava mandando via, ma mi era parso che dal coma avesse intuito che con quella scodellina di liquido stavo tentando di accattivarmi il destino. Non era vero. Non era affatto vero, ma nessuno può negare che nel fondo del nostro essere siamo inconsciamente sollevati se un pericolo incombe su qualcun altro e non su di noi. Nel gesto cameratesco di offrire da bere al condannato c'è, al di là di tutta la bontà, una briciola di gratitudine per il fatto che sei tu a servire lui e non lui te. Nonostante questo, non potevamo rassegnarci. Perciò Miran e Stanen pregarono il capo di procedere all'autopsia di Mladen, come se non credessimo fino in fondo alla sua morte e sperassimo di trovare ancora una scintilla di vita nel più segreto recesso del suo cuore. Così ci inerpicammo su per l'erta lungo la quale i ragazzi in guanti neri trasportavano le ossa scaricate dai camion. Il terreno ci sfuggiva sotto i piedi. Cercavamo di aggrapparci ai moncherini degli alberi tagliati sul pendio fangoso. I barellieri invece non scivolavano, forse perché il carico che trasportavano stabilizzava il loro passo. Quando arrivammo in cima, all'inizio non vedemmo nulla per via del fumo denso che il vento sfilacciava in una nebbia fuliginosa. Poi apparve una piramide lambita alla base da lunghe lingue di fuoco. I barellieri rovesciavano il loro carico su quella catasta, mentre una figura munita di un lungo attizzatoio rovistava nel mucchio per rimettere nella giusta posizione un braccio o una gamba ciondolanti. Ci fermammo un attimo davanti a quel fuoco che lambiva i crani e usciva dalle bocche spalancate. Di fronte a quella piramide eravamo, certo, testimoni sensibili, ma allo stesso tempo eravamo un gruppo di persone abituate a simili spettacoli, una specie di commissione riunita per trovare una soluzione al mistero di cui eravamo prigionieri. Sorta di burocrati, ci sentivamo in un certo senso calmi, come se Mladen fosse uno di noi, vivo tra noi e non l'oggetto della nostra visita. Poi entrammo in una capanna di tronchi. La prima stanzetta ricordava un rifugio alpino, salvo che per i vasi di cotto, che parevano alti vasi di fiori, i recipienti per le ceneri dei tedeschi cremati. Ma a quanto pareva neanche loro potevano più godere di quel privilegio, dato che i vasi, allineati per terra lungo la parete, erano vuoti. Nella stanza accanto Mladen stava disteso su un tavolo di pietra. Un giovanotto francese si stava infilando un paio di guanti rosa a cui mancava la punta del pollice destro. Era basso e robusto quel ragazzo e parlava in continuazione, come se volesse distogliere l'attenzione da qualcosa. La notammo appena quella sua loquacità meridionale. Avevamo lo sguardo fisso su Mladen, sui suoi occhi, per non vedere il solco che gli arrivava fin sotto il mento. Era calmo Mladen e sembrava aspettare pazientemente l'esito dell'operazione. Pareva essersi arreso alla caparbietà dei suoi compagni infermieri, ma era anche solo con i suoi pensieri e agli angoli della bocca tratteneva furtivamente l'ombra di un sorriso stanco. Quando quel triangoletto che è il cuore umano si aprì sotto il bisturi come un minuscolo scrigno, il suo segreto scivolò via, dissolvendosi, e il cuore stesso sarebbe scivolato via come vivo se una mano pronta non l'avesse ripreso l'ultimo momento. «Vizio cardiaco», disse il giovane, cominciando a frugare nelle valvole con il bisturi. Io guardai prima il cuore, poi l'intonaco non imbiancato sulla parete dietro al tavolo di pietra. Avrei potuto pensare alla catasta che fumava appena lì fuori, invece osservavo ogni singolo granello di quell'intonaco grigio e umido. Il volto pallido di Mladen si stagliava sullo sfondo di quell'intonaco, come il viso di una ragazza che avesse partorito un esserino morto, e quindi tutte le sue sofferenze erano state inutili. Quando il giovanotto mise da parte quel piccolo feto e si dedicò ai polmoni, ci fu quasi un attimo di sollievo. Ma subito cominciò a strizzare un inchiostro denso con le sue mani larghe e disse «polmonite». Guardai Mladen e mi sembrò che fosse calmo. Non sentiva alcun dolore e non poteva vedere ciò che stava accadendo, dato che il giovanotto, girato verso di noi, gli mostrava la schiena. In quel momento entrò il medico capo, un olandese molto alto, dagli occhi ironici. Il giovanotto diventò un po' meno loquace, specie quando ebbe affermato qualcosa a proposito del fegato, e il medico capo, con un lampo negli occhi, ebbe ribattuto che era vero il contrario. Il giovanotto cominciò a impappinarsi, e io ebbi la certezza che fosse soltanto uno studente in medicina, autoproclamatosi anatomista per salvare la pelle. Il medico capo di certo lo sapeva, ma non ammetteva che in sua presenza si parlasse a vanvera. Chiese di vedere il cuore e i polmoni e non confutò la diagnosi. Allora lo studente in medicina piantò le forbici nell'intestino, scucendo per lungo, come il negoziante che divide la stoffa, tenendo le forbici semi aperte. Poi si fermò a osservare una macchia. «No», disse il medico capo. L'altro riprese a scucire, ma dopo un po' si fermò di nuovo a guardare. Il medico capo disse «Tifo» e si accese una sigaretta. Fine lettura numero 15, pagina 127.